Chiaramente, diciamo, ogni etichetta riguarda un periodo storico preciso e quindi non si può leggere la storia se non attraverso anche quelli che sono i criteri del momento in cui i fatti si verificarono. E noi ci avviciniamo in parte a quella pagina di storia con un ma giriamo anche pagina con un libro che si intitola Il Pascià, l'avventurosa vita di Romolo Gessi, esploratore, pubblicato da UTET. Ne parliamo con il suo autore Domenico Quirico, che ci ha raggiunto in collegamento e che ringrazio e saluto. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Grazie Domenico Quirico, grazie per essere con noi, giornalista della Stampa. Perché la domanda va subito, diciamo, alla scelta di raccontare una biografia forse poco conosciuta per quanto riguarda l'Ottocento, appunto un personaggio italiano, ma probabilmente non soltanto italiano, potremmo definirlo, anche a partire dalla sua nazionalità, e un po' dimenticato, partendo proprio dal titolo, insomma, che era anche un titolo di Romolo Gessi. Da dove nasce appunto l'idea di raccontare la sua storia?
Ma, per me che faccio il giornalista, mi sono occupato, mi occupo di Africa da molti anni, non era un modo per parlare del passato, ma un modo per parlare del presente. Il libro è costruito, diciamo, su un doppio binario, quello della vicenda straordinaria, salgariana di Romolo Gessi, nello stesso tempo del fatto che i luoghi in cui Romolo Gessi ha percorso la sua odissea, tragica odissea, sono anche luoghi in cui le guerre, le violenze, le sopraffazioni, lo schiavismo sono continuati fino ad oggi e sono materia di cronaca, ahimè, un po' dimenticata sui giornali italiani, ma che fornirebbero spunti atroci per narrazioni di ogni giorno. Romolo Gessi è stato pascià perché era un funzionario dell'impero ottomano, anzi meglio del Khedive d'Egitto, che era un semi-indipendente degli ottomani e che estendeva il suo potere nominale, peraltro, fino al Sud Sudan, praticamente fino agli attuali confini del Congo. Potere nominale perché in realtà il potere esercitato dagli schiavisti arabi, potenti, feroci, ricchi, che hanno trascinato per decenni milioni di esseri umani neri sulla costa per poi avviarli alla schiavitù in Arabia, Costantinopoli, Istanbul o altre zone del mondo arabo. E la tratta araba, che è stata altrettanto feroce, atroce e sanguinaria di quella occidentale, europea, dell'altra parte dell'Africa, e che ha avuto forse meno narrazioni. Romolo Gessi è l'uomo che ha tentato di schiantare questa tratta e in parte ci è riuscito e ci ha rimesso poi la vita, insomma.
Ecco, ha cercato di appunto interrompere il commercio di schiavi, ma lei lo ricorda da subito, fin dalle prime pagine, a un certo punto sorge l'interrogativo se questa interruzione di un commercio che affonda le sue radici in un medioevo del continente africano non apra le porte a un altro tipo di colonialismo più sofisticato. In particolare l'interrogativo riguarda la potenza britannica. Ecco, in che fase si situa appunto questa storia di Romolo Gessi nella storia, diciamo, soprattutto della fascia subsahariana dell'Africa?
Ma si situa nel momento in cui diciamo gli esploratori stanno per lasciare il posto ai colonialisti, e alcuni di loro sono esploratori e colonialisti. L'esempio più classico è Stanley, che lavorava, era un esploratore, ma nello stesso tempo lavorava al servizio del buon re Leopoldo, forse il colonialista più tremendo, più privo di rimorsi e più efficiente che sia mai passato nella storia. Romolo Gessi era prima di tutto che un funzionario del Khedive d'Egitto, è stato un esploratore, ha partecipato a quella straordinaria avventura ottocentesca che è stata la ricerca delle sorgenti del Nilo, per cui si sono impegnati società geografiche, capitali, uomini, molti sono morti prima che due inglesi, ovviamente, pronunciassero la famosa frase: la questione del Nilo è risolta. E Romolo Gessi ha dato un, ha avuto un ruolo fondamentale, nel senso che è stato il primo a percorrere tutte le rive del lago Alberto, a chiarire uno degli innumerevoli dubbi che sussistevano sul percorso di questo fiume mitologico straordinario. Dopo Romolo Gessi inizia il colonialismo, nel senso che Romolo Gessi lavora ovviamente per il che diventa Egitto, ma anche per Gordon Pasha. Gordon Pasha è un personaggio chiave della costruzione dell'impero britannico, soprattutto di quell'asse che andava dal Capo di Buona Speranza fino al Mediterraneo, che doveva essere tutto territorio inglese per difendere la via delle Indie, che era lo scheletro dell'impero britannico. Però Romolo Gessi appartiene forse ancora alla stagione precedente, quella di quelli che credevano nella missione di andare a scoprire e difendere e aiutare popolazioni ancora sconosciute. Fa parte di quello che il colonialismo è una cosa molto complessa, in cui c'è stata la parte più atroce, terribile, sanguinaria, di predazione, ma c'è stata anche una parte idealistica. Il colonialismo italiano nasce non come attributi di destra, ma nasce con attributi di sinistra, come Garibaldino, Mazzignano, andare ad aiutare dopo aver dato la libertà alle nazioni europee, andare a liberare dalla schiavitù anche i neri dall'altra parte del mare. E questo è, Gessi è all'interno di questa contraddizione.
Ecco, una contraddizione che vede chiaramente una rilettura di quello che forse era uno sguardo molto gravido del positivismo del secolo XIX e di un'idea progressiva della storia, di un'idea di evoluzione che metteva su scale gerarchiche le popolazioni, oggi è giustamente contestata. Ecco, a fronte di questo cambio di sguardo con cui stiamo rileggendo anche la storia del colonialismo, figure come Romolo Gessi probabilmente restano un po' sullo sfondo. Lei che tipo di lavoro anche storiografico ha fatto per scrivere questo libro?
Ma Romolo Gessi si è raccontato in un diario molto meticoloso. È vero che tutti i diari sono da leggere sempre un po' con le pinze, ognuno tenta presentare la parte migliore di sé e occultare quelle che sono invece i suoi difetti, i suoi errori, i suoi fallimenti, eccetera. Però la lettura di questi 7 anni nel Sudan anglo-egiziano è una lettura straordinaria, un'avventura di un uomo, ripeto, un'avventura salgariana, unico bianco un'immensità naturale, tra tribù ostili, accompagnato soltanto da pochi soldati egiziani malfidi, mal pagati e pronti a tradire, contro eserciti degli schiavisti che erano estremamente molto forti, che avevano degli appoggi anche alla corte del Khedive, con cui versavano soldi, perché insomma la schiavitù era fatta anche attraverso una non ufficiale tolleranza di questa infame mercato. E la sua storia è una storia di una lotta personale, titanica, prometeica, contro qualche cosa di terribile che alla fine lo schianta. Gessi muore di fatica, letteralmente di fatica, imprigionato da quella grande palude, mare interno che il Nilo bianco forma prima di iniziare la parte terminale del suo viaggio, il suo battello in cui cerca di tornare, di risalirlo, viene imprigionato da questo mare di alberi, muoiono di fame sulla barca, ci sono casi di cannibalismo, viene salvato all'ultimo momento, ma muore poi a Alessandria d'Egitto mentre tenta di ritornare in Europa. È una storia umana, assolutamente incredibile, che io ho cercato di ripercorrere nelle sue parti essenziali, confrontandola continuamente col fatto che in quei luoghi, esattamente in quei luoghi in cui Romolo Gessi lottò contro i trafficanti di schiavi, si sono svolte guerre che io ho conosciuto, perché le ho raccontate, attraversate come giornalisti, che è quelle del nord arabo musulmano del Sudan, che cercava di schiavizzare il Stube, che invece era animista, cristiano, eccetera, eccetera. Guerra che ha poi portato alla nascita del Sud Sudan, stato totalmente artificiale, voluto dagli americani all'epoca di Bush, e in cui all'interno ci sono ancora guerre tribali per il petrolio, perché hanno trovato anche il petrolio, e in cui ci si scanna esattamente con la ferocia e la volontà tenace dell'epoca in cui Romolo Gessi ha percorso quei luoghi.
Ecco, qui dico, viene definito Romolo Gessi anche il Garibaldi d'Africa, per quale ragione? Ricordiamo che ha anche attraversato la pagina garibaldina.
Romolo Gessi aveva nazionalità britannica, perché il padre, pur essendo alvenate e italiano, era andato in Inghilterra per sfuggire all'autoritarismo dei territori papali, era di Ravenna, eccetera, eccetera. Lui sceglie di venire in Italia per combattere i cacciatori delle Alpi di Garibaldi, la seconda guerra d'indipendenza, e si porta dietro questo suo trascorso garibaldino, perché aveva imparato in qualche misura le tecniche della guerra garibaldina, la guerra in cui l'eroe dei due mondi era maestro, guerriglia e colpi improvvisi, pochi contro molti, audacia, ritirate rapidissime, eccetera, che poi applicherà nelle immense foreste coperte dall'erba degli elefanti più alti degli uomini del Sud Sudan, Equatoria o il fiume delle gazzelle, che è lo sfondo della sua epopea.
Ecco, se ci colpisce l'aspetto appunto di vedere un avventuriero, appunto un eroe salgariano, come l'ha definito Domenico Quirico, alle prese con il tentativo di spezzare un meccanismo come quello dello schiavismo, dei mercanti di schiavi arabi, dobbiamo però ricordare che anche in questa pagina di storia c'era del calcolo politico dal punto di vista dell'Egitto, che non era estraneo a questo tipo di mercati, ma a un certo punto, per il desiderio di dialogare con potenze europee, dove l'opinione pubblica, questo elemento nuovo del dibattito politico, aveva in qualche modo relegato nella spazzatura della storia lo schiavismo, almeno da un punto di vista retorico di dibattito pubblico, c'è un calcolo politico. Qual è questo calcolo politico?
Ma il calcolo politico è legato al fatto che il KDV è immensamente indebitato con le potenze europee, nel senso che ha sognato di costruire un grande Stato moderno, è l'uomo del canale di Suez, ha cercato di creare un'industria del cotone, una sorta di monocultura, un esercito moderno armato in modo moderno, si è indebitato fino al collo, quindi la sua sovranità è limitata dal fatto che deve pagare i debiti. Questa è una storia anche molto moderna, se vogliamo, c'è l'Inghilterra e la Francia lo tengono, soprattutto l'Inghilterra lo tengono con il capo al collo, e tutta la sua parte meridionale del suo dominio, che è appunto quello sul Sudan, oltre le cataratte del Nilo per intenderci, è all'interno già di un disegno politico, geopolitico, che è quello inglese, cioè costruire appunto quella via inglese attraverso l'Africa da nord a sud, che poi sarà realizzata poco tempo dopo. E questo è lo sfondo della storia. Gordon Pasha, che è governatore del Sudan, con il compito di eliminare la tratta, ma anche nello stesso tempo di prendere il controllo diretto di quei territori, non soltanto più nominale, che è il superiore gerarchico di Romolo Gessi, che lo apprezza molto, ma poi litigheranno, c'è tutta una storia molto complessa anche legata alla personalità di Gordon, che è un personaggio contorto, che ha dei momenti di grande ferocia, momenti di ispirazione cristiana a livello mistico, insomma un personaggio molto complesso, e agisce su questo sfondo. Il che di vero ormai è un burattinaio che non ha più ruolo, dietro c'è un burattinaio molto più grande, cioè la Gran Bretagna, l'Inghilterra, l'impero inglese.
Ecco, Domenico Quirico, invece, visto che il suo libro cerca di creare appunto una cornice per leggere un fatto storico anche alla luce delle evoluzioni in quelle terre, parliamo appunto del Sud Sudan, del Darfur, di un conflitto non ancora pacificato, le responsabilità, diciamo, delle potenze europee, delle potenze coloniali, proprio in quella fase in cui hanno creato un'instabilità che viviamo ancora adesso. Come, alla luce dei fatti storici che lei ha presentato, come possiamo leggerle? Come questa storia, la storia di Romolo Gessi, può aiutarci appunto a fare luce anche sul presente?
Credo che una lettura anche, diciamo, da un punto di vista biografico, cioè non collettivo, ma quello di un personaggio che ha attraversato seppure con un ruolo certamente non secondario, anzi molto importante, questa storia serve a capire, diciamo, la connessione che c'è tra la fase coloniale della storia dell'Africa, la fase poi postcoloniale, che è quella che continua tuttora, e diciamo con una continuità di tragedie in molti luoghi, se non in tutti i luoghi, non soltanto quelli in cui Romolo Gessi ha operato. Nel 1960 quasi tutti i paesi africani erano indipendenti, sono le colonie portoghesi che sono arrivate in una fase successiva. La storia di quella indipendenza fallita o di quell'indipendenza tradita è la storia di oggi, la storia che leggiamo ogni giorno, ed è una storia tragica, una storia di élite africane che hanno tradito sostanzialmente i propri popoli con la complicità evidente quotidiana delle ex potenze coloniali o comunque dell'Occidente, chiamiamolo così, e che ha portato molti luoghi dell'Africa a continuare ad essere immersi in tragedie infinite, e di cui la migrazione è la manifestazione più evidente, perché è venuta da noi. Cioè, la tragedia africana che ha attraversato il mare si è presentata fisicamente davanti all'Europa, perché altrimenti l'avremmo totalmente ignorata.
Ecco, arrivano intanto dei messaggi. Il colonialismo arabo, che si è espanso nel primo millennio, ha avuto caratteristiche feroci, ma una durata molto più breve e meno continuativa dell'imperialismo dei paesi euro-occidentali tuttora esistente. Andrebbero riletti i saggi di Davidson, di Fanon, e poi sull'imperialismo italiano la pietra miliare del Boca. Questo è un messaggio non firmato, firmato con una sigla GB. Ecco, da questo punto di vista, oggi viviamo anche una stagione, in cui si cerca di rileggere la pagina del colonialismo, che è una pagina molto dimenticata della storia italiana, come peraltro ricordava lei. Tendiamo a sovrapporla alla pagina fascista, ma ha un'origine ben meno recente, per l'appunto. E, allo stesso tempo, però, questa amnesia dell'Africa italiana porta la tentazione di giustificare quello che fu il ruolo dell'Italia. Ecco, secondo lei in quale cornice dovremmo mettere, per l'appunto, il ruolo italiano in Africa?
Semplicemente in una cornice storica, cioè non esiste un altro tipo di lettura. L'imperialismo dei pezzenti, come chiamava Lenin, quello italiano, ha avuto delle caratteristiche tardive, molto tardive, cioè l'impresa d'Etiopia è un anacronismo che avviene in un momento in cui gli altri imperi stavano già riflettendo sul modo in cui dissolversi, più che sul conquistare nuove terre, ma anche nella fase, diciamo, storicamente più l'Eritrea, la Somalia, la Libia 1912, anche questa piuttosto tardiva. E viene spesso assimilato a qualcosa, al fascismo, che è una sineria storica di proporzioni colossali. Il fascismo ne ha preso, ne ha ereditato, ha manipolato l'ultima fase utilizzandola come motivo di consenso. Bisogna vendicare Adua, questa era la chiacchiera che accompagnava l'impresa d'Etiopia di Mussolini. È stato invece un colonialismo dell'epoca liberale. E a questo era sostanzialmente collegato un colonialismo duro, perché non è stato certamente il colonialismo della brava gente in cui qualcuno cerca di contrabbandare, ma anche un colonialismo povero, molto povero rispetto a quello delle due grandi potenze coloniali che erano la Francia e la Gran Bretagna. questo si lega anche agli esploratori italiani dell'Africa, che erano dei poveracci. Cioè, se voi leggete le biografie, a parte Jesse che ci è arrivato come funzionario, come militare, eccetera, se voi leggete la storia degli esploratori italiani dell'Africa, era povera gente che andava in Africa per cercare un lavoro, per cercare quattro soldi, e andava in Egitto proprio perché il Khedive era uno che spendeva soldi e quindi assumeva mobilieri, gente che si intendeva di metalli, stratoi per il canale, eccetera. E poi si metteva in viaggio a piedi, senza portatori, senza colonne come Stanley che si portava dietro pure la vasca da bagno, e aveva centinaia di gente armata che seminavano il terrore ovunque arrivavano, già occupavano nel momento in cui esplorava. Ecco, questa è stata la caratteristica di gente povera, di poveracci, che hanno attraversato da soli, cibandosi delle cose che gli davano gli indigeni e dell'ospitalità degli indigeni, attraversando territori immensi, inesplorati, in cui c'era di tutto, malattie, animali feroci, tribù sconosciute, eccetera. Ed è una storia che ha una sua dignità e che forse bisognerebbe togliere dalle grinfie di quell'appropriazione indebita che il fascismo ha fatto di questi personaggi, presentandoli come pionieri, antemarcia, gente che presentava l'impero sui colli fratelli di Roma ed altre fregnacce di questo genere, per quello che erano. E che è stata una pagina onesta di esplorazione di quel sogno ottocentesco di progresso a cui lei faceva positivista, a cui lei faceva riferimento, che è tutt'altro che indegno, anche se poi ha servito, ha coperto, è stato utilizzato per altre cose, perché era il sogno, è forse dell'ultimo secolo che l'ho avuto, che l'uomo dovesse necessariamente progredire.
E questa effettivamente, in questa cornice si inserisce la vicenda umana e politica del Pascià, ovvero Romolo Gessi, a cui Domenico Quirico ha dedicato appunto un libro pubblicato da UTET, L'avventurosa vita di Romolo Gessi, esploratore. Domenico Quirico, grazie per avercelo raccontato.
Grazie a voi.